sono domande, prego magari di venire qui.
No, io lo faccio da qui subito.
Va bene.
Adesso te volevo chiederti, ma allora se secondo Freud ci sono solo due tipi di amore, tutti e due negativi, buono, non ce n'è più un altro? Il terzo Freud non lo considera, o lo considera?
Il terzo non lo considera.
E quindi per Freud, o quello anacritico che si appoggia, o quello narcisistico, finisce.
In Freud ci sono solo questi due. Ti sfido a trovarmi un punto in cui ci sia un terzo amore.
No, sono d'accordo con te, ma quindi nessuno ama secondo Freud.
Il disagio nella civiltà. Nel disagio nella civiltà, quando Freud ricorda l'amore del prossimo, l'antica, l'amore del prossimo, dice no, io non ci sto. Io amo il mio prossimo soltanto se il mio prossimo mi riama. Altrimenti no. Ho fatto una conferenza a suo tempo sull'amore del prossimo in psicanalisi. Nel mio sito si può andare a vedere.
Posso chiedere una cosa?
Sì.
Allora, ha parlato della formula del fantasma, se l'oggetto piccolo ha. Che ruolo ha nella fase dell'innamoramento e se ha un ruolo nel mantenere quella relazione, cioè ritrovare nell'altro l'oggetto che è questo oggetto, può sostenere il legame oppure lo mette sotto la, come dire, l'eventualità di trovarsi solo nell'immaginario e di perdere, come dire, l'aspetto simbolico.
Lei sa benissimo che l'oggetto piccolo A non è né immaginario né simbolico.
È anche reale.
È reale. Cioè l'aldilà degli oggetti. È l'oggetto perduto.
Sì.
Nell'immaginario l'oggetto sembra ritrovato. Perciò Lacan dice con molto dispiacere per chi ci crede all'innamoramento, che l'innamoramento è solo un puro fatto immaginario. Benché quel po' di felicità che possiamo avere, vorrei dire quasi solo lì. Ci sembra di toccare il cielo con un dito quando ci innamoriamo, soprattutto se siamo riamati. No? Ci sembra di toccare il cielo con un dito, cioè di avere la felicità. Ma per quel che ne so io, anche la mia esperienza personale, ma anche l'esperienza dei pazienti che ascolto, sono brevissimi periodi.
E allora ribalto la domanda, nella fase dopo l'innamoramento, l'oggetto piccolo A...
Se c'è passione dell'essere, c'è la volontà di costruire insieme qualche cosa che vada al di là dell'immaginario.
Ci devo dire, a questo punto, se l'oggetto piccolo A in una relazione consolidata che ha superato la fase immaginaria dell'innamoramento, non possa essere l'ostacolo invece al mantenersi dell'amore.
Non ho capito.
Cioè se il pulsionale, no? Quella quota di reale che è incluso nell'altro soggetto, impreso nella coppia, non possa a un certo punto ostacolare. Cioè mi viene in mente, come appunto ha detto, l'impossibilità del motto cristiano, il prossimo tuo, Cicek nel libro dice no grazie. E quindi chiedevo se a quel punto la quota reale che si porta dietro l'oggetto piccolo A identificato, no, immaginariamente nell'altro, possa a un certo punto...
Ma non è identificato immaginariamente nell'altro.
Cioè, come dire, quel supplemento che si aggiunge, no, per completarsi, per avere quella immagine di tenuta...
Il completamento è solo dell'ordine immaginario. Quando ci si innamora e si è chiamati, si ha questa illusione della completezza.
Sì.
Ok? Ma questo ha vita breve. Ok.
Però l'altro,
passato questo momento qua, o nella traduzione quotidiana succede che ci si perde, oppure si cerca di andare avanti tutte le difficoltà mirando non all'avere ma all'essere. È questo che può far sì che si possa raggiungere l'uno, non raggiungere, perché se si raggiungesse l'uno finirebbe la storia. Se può ancora andare avanti la storia è perché l'uno non si può raggiungere. Questo l'hanno capito benissimo gli antichi.
Può nascere da questo oggetto, no? Da cui causa il desiderio. In questo senso si può dire che il legame, in questo senso si dirige verso la terza soluzione che lei ha dato, no? Cioè la passione dell'essere, o sbaglio?
Sono cose complicate di pensare,
sono complicatissime.
Soprattutto, cioè, mentre dell'amore anacritico, dell'amore narcisistico si può dire tante cose,
certo.
E sappiamo di che cosa parliamo. Dell'amore come passione dell'essere, cioè andare a guardare,
certo.
Piccoli passi, cercando di non sbagliare.
No, mi chiedevo io, no, la questione dello scegliere, no, la questione è poi riproposta tante volte, no? da chi si ascolta, no? Cioè, come mai io scelgo sempre, no? Allora c'è, da dove parte questo discorso? Mi chiedevo se questo discorso può partire anche proprio da quell'oggetto che causa il desiderio, che non è detto che sia bello.
Allora, non è detto che sia l'oggetto causa, che l'oggetto causa il desiderio, mentre tu stai riferendo a certe problematiche inconsce che fanno sì che si sceglie sempre un tipo di persona. Non è l'oggetto.
Ok, però mi chiedevo, no, se a partire da questa riflessione si potesse dire, dato che sappiamo che l'oggetto è causa del desiderio, non ha di per sé una connotazione positiva, no? Nel senso che l'oggetto che causa il desiderio può avere anche una connotazione scandalistica per quanto riguarda i canoni comunemente intesi, no? Quindi a partire da questo pensiero, no, io il legame amoroso può essere anche qualcosa che io posso scegliere diverso, no? Ma che però in me può partire da questa causa del desiderio non bella.
Allora,
complicata questa cosa, detta male.
Diciamo che mi manca la parte che ho saltato perché non potevo essere troppo lungo.
Certo.
Ma c'è un passo nel seminario decimo, non ti saprei dire adesso la pagina o il capitolo, in cui Lacan dice che mentre noi comunemente pensiamo a interno ed esterno come a io, moi e a non moi, non io, dice per Freud non è lì l'interno ed esterno. L'interno ed esterno è nell'oggetto causa. E nell'oggetto causa l'oggetto interno ed esterno è il piacere e il dispiacere. l'oggetto causa è ciò che fa sì che muove il desiderio verso il piacere. Ma il piacere, bisogna vedere qual è il piacere per l'inconscio di quel soggetto. In tanti casi il piacere per l'inconscio di un soggetto può essere il dispiacere per altri. Ok, non so se...
Sì.
Ti darò poi gli schemi di questo passaggio del seminario del Cielo.
Grazie. Un'altra domanda, no, che mi ha curiosito, il vuoto, nel senso che ha parlato, è sempre strutturale?
Se è strutturale, è sempre strutturale.
Se, ci può essere una struttura senza questo vuoto?
No. Struttura umana, no. Non senza questo vuoto.
Quindi c'è sempre, anche nel caso delle psicosi, per esempio.
Ma c'è, a maggior ragione. Perché nel caso delle nevrosi il vuoto viene non risolto, ma lavorato, elaborato dal fallo simbolico. Nelle psicosi non c'è fallo simbolico. Per cui il vuoto, mentre nelle nevrosi c'è già l'angoscia, c'è anche l'angoscia nella psicosi naturalmente, ma c'è un tipo di angoscia nelle nevrosi, nella psicosi c'è la catastrofe. E c'è la metafora delirante come tentativo di guarigione. Sì.
E se per affrontare l'angoscia, se per affrontare l'angoscia nei casi di psicosi si riuscisse a introdurre un fallo simbolico,
avremmo risolto il problema.
Non c'è un modo.
Qui c'è una grandissima questione clinica, grandissima. Quando qualcuno parla di nevrosi o di psicosi in un caso clinico, può prenderci o non prenderci. Un caso clinico che ho seguito recentemente come supervisione era il caso di una ragazza di 19 anni che non voleva crescere perché ne aveva avute troppe di sofferenze, che voleva il complesso di Peter Pan, che voleva restare bambina, che non voleva molto anoressica, che non voleva farmaci. Si è deciso, perché sono sempre tentativi interpretativi, di parlare in quel caso lì né di nevrosi né di psicosi, ma di borderline, cioè di una casistica che non si sa ben definire di nevrosi e psicosi, ma non per dire che è un borderline e resterà borderline per tutta la vita, ma è un'espressione che usa Lacan, plat tournante, cioè una piattaforma girevole, e lì è importante la clinica, il come si segue questa ragazza, per far sì che la sua scelta sia verso la nevrosi piuttosto che verso la psicosi. E la cosa importante in quel caso lì è che è una ragazza che dipinge molto bene, e quindi il dipingere molto bene significava, e lo si vede anche dalle cose che dice, dai commenti che fa sui suoi dipinti, se sia una supplenza per parare al vuoto che nella psicosi è incolmabile veramente, cioè non ci si può fare niente, oppure se è un modo per comunicare con l'altro. In alcuni suoi quadri c'è sicuramente l'appello all'altro, quindi bisogna che ci sia un altro capace di rispondere.
Una provocazione. Non credi che possa essere a maggior tenuta un amore perverso un amore psicotico rispetto ad un amore nevrotico? Cioè, parlo in maniera paradossale, se...
Cosa vuol dire a maggior tenuta?
È che con meno inclinazioni, ovviamente con un gioco meno questioni di simbolico, no?
Lei sa che il vero perverso non va in analisi.
Appunto.
Se qualche perverso ce lo troviamo in analisi, non è un vero perverso. È un falso perverso. No, il vero perverso si soddisfa solo l'oggetto, il vero perverso non ha bisogno dell'analisi. Per cui la questione è psicosi o nevrosi, la tenuta della nevrosi.
No, tenuta dell'amore, della relazione tra due.
Ci sono delle tenute nell'amore, ad esempio, tra un sadico e un masochista si fa una coppia formidabile. Ci sono tante coppie patologiche da questo punto di vista. No, dove la tenuta è data non sul fisiologico ma sul patologico. Ma questo fa parte della clinica, non della fisiologia, della patologia.
E parlerete di amore in una coppia psicotica? Cioè nel soggetto psicotico o nel perverso parlerete?
Io dico di sì, perché c'è un libro in francese, appunto l'amore nella psicosi. Cioè c'è amore nella psicosi, certo.
Ma sempre sul piano narcisistico?
No, può essere anche sul... Sì, certo, cioè lì bisogna vedere come lo psicotico si arrangia con il reale. Noi sappiamo che sono stati dei grandi psicotici che hanno fatto delle scoperte, ad esempio in matematica, formidabili. Cantor e Gödel, per citarne due. E proprio grazie al fatto che non erano bloccati dal linguaggio, cioè non dal linguaggio, dalla parola, dal discorso. Perché lo psicotico è nel linguaggio ma non nel discorso. È nel linguaggio perché tutti siamo nel linguaggio.
Io vorrei chiedere questo. Negli eventuali problemi di una coppia, l'aiuto che ci si può attendere da un serio professionista è prevedibile nei confronti di entrambi o anche solo di uno della coppia?
Nella coppia.
Quindi nella coppia. Se il problema è di coppia, anche l'aiuto è nella coppia. È come dire...
Per l'esperienza che ho avuto di coppie. La coppia chiede aiuto per una serie di problemi apparentemente insolubili. E di solito, almeno a me è successo così, lo chiedono perché la separazione di una coppia fa male ai bambini. Ma la prima cosa che provo a dire nel lavorare è che una coppia non può stare insieme solo per i bambini. Se non c'è un minimo di relazione d'affetto tra i due, è meglio che si separi per i bambini. Per cui si tratta di vedere se resta nella coppia qualche cosa che possa sostenere la relazione in maniera sincera e leale, non solo strumentalmente per i bambini. Ma la coppia è una relazione di coppia. Dove quindi un'altra cosa che sostengo sulla sapienza di Eraclito, di quel frammento 45 o 50, adesso non mi ricordo, di Eraclito sul Logos, che c'è sempre la possibilità di un'intesa. Può essere in mezzo, può essere un po' più da una parte, un po' più dall'altra, ma la possibilità di un'intesa ci deve essere sempre. Coppia, la relazione tra coppie. Se ci fosse uno dei due o tutti e due che avessero bisogno invece di una terapia individuale, le si invia a colleghi. Perché ovviamente se si tiene una cura di coppia non si può tenere singolarmente due.
Anche se sì. Succede frequentemente, ritengo, io ho fatto la domanda pensando anche a un caso preciso che conosco, cioè può essere che il fatto che uno dei due ricorra ad una terapia psicologica metta in crisi anche il rapporto di coppia.
In taluni casi so che è successo . E bisogna vedere perché, e allora entreremo in casi particolari. Prego.
Faccio fatica a capire come si possa lavorare su una coppia, penso che ritengo che la terapia per la psicanalisi parlando sia sul soggetto. Come si fa ad applicare questa, chiamiamo la tecnica, su due soggetti?
Perché il problema lì non sono, sì, sono i due soggetti, ma nella loro relazione. Quindi, se si può dire, è il lavoro sul soggetto a coppia. Cioè sulla relazione. Io faccio di solito i due cerchi di Euler, no? X, Y. Se la coppia è scoppiata veramente, sono disuniti completamente. Bisogna vedere se questi due cerchi hanno o no qualcosa in comune e quanto in comune. Perché l'importante lì è vedere appunto se quali sono i problemi che ostacolano un buon vivere di coppia e vedere se c'è una possibilità anche minima di riuscire a restare insieme non solo per figli. I figli quanto più sono piccoli tanto più stanno male per una coppia che si separa, questo lo sappiamo, lo dicono anche sacri testi.
L'amore come passione per l'altro può essere e nascere solo se una persona ha passione per l'essere.
Certo.
Quindi l'essere in quanto essere altro, essere diverso,
certo.
Essere mancante.
Certo.
Per raggiungere questo io penso sia necessario forse un percorso per diventare uomini nobili.
Sì.
A questo punto è per questo che mi ha
fatto sì, no, perfettamente.
Pensare di poter agire su un pezzo che non è qualcosa che ha a che fare con il soggetto che ha un'evoluzione o meno, se ce la fa.
Certo. No, certo, capisco perfettamente la domanda. Ma o non si possono fare cure di coppia? Okay. Ma ci sono delle tante coppie che lo chiedono invece una cura di coppia. E allora come fare l'accagnanamento, no? In una cura di coppia. Si ha a che fare, mi verrebbe da dire. Anche questo non ne ho parlato perché anche questo è molto complicato. Una coppia non è mai due. È sempre tre. Lacan lo dice anche con un indovinello che ora non mi ricordo, non riesco a citarlo. Perché in una coppia c'è sempre il terzo. E se c'è il terzo che tiene, anche se poco, si può fare qualcosa sulla coppia. Se il terzo non tiene, la coppia si scoppia. E il terzo è, come dire, il soggetto che tiene unito. Non la comunque. È lo stesso, tra i no.
No, scusa, io mi aggancio indirettamente a quello che ha detto l'ultima signora, anche se, come sai, appunto le mie coordinate sono, il mio vocabolario, insomma, è molto lontano da questo. Però, quello che tu dicevi e quello anche che diceva la signora e il riferimento agli uomini nobili, insomma, quello che forse era anche la rete, cioè in qualche modo la, ecco, mi riporta anche a una grande domanda sulla educazione, cioè sul pregresso, su come si costruiscono o si possono favorire percorsi di, sì, proprio di costruzione di una personalità che sia aperta alla relazione, che non cada in certi trabocchetti, che non si fermi immediatamente alle cose, no? Come desiderabili o non strumentalizzi la presenza dell'altro e la realtà dell'altro al proprio bisogno. Ecco. Perché appunto la clinica interviene sul momento, nel momento stesso della difficoltà o della frattura o della patologia. Ecco. Però finché esiste la cosiddetta, tra virgolette, normalità, come immagineresti tu un approccio appunto alla dinamico che suggerisca, che aiuti l'importanza e a capire l'importanza di una relazione pensata con una certa profondità, con un certo spessore, anche con una certa pazienza, perché, e chiudo, a me veniva in mente la saggezza di mia nonna, che spesso è una figura di riferimento, che certamente non sapeva nulla di psicanalisi, che però diceva una cosa di grande saggezza, cioè che nella vita bisogna sapersi anche accontentare. Adesso, chiaro, non mi dilungo su questo, ma la casistica degli esempi di questo sapersi accontentare non era passiva, cioè non era solo remissiva, era sapiente, perché se tu ti accontenti in un certo momento hai poi possibilità di recupero, di riscatto, di rilancio del rapporto. Tutto qua. Quindi la domanda sulla cosiddetta educazione, senza voler aggiungere un'altra educazione alle troppe educazioni che ci stiamo immaginando nella scuola, che non è questo.
Sull'educazione, tu sai quanto è drammatico il problema dell'educazione oggi, tu ne sai molto più di me su questo, per il tuo passato di insegnante, e di tutte le difficoltà quindi che ci sono a educare oggi in questo mondo così orientato all'oggetto. Ricordo, lo devo aver detto altre volte, un psicanalista che stimo molto, di Roma, che disse: decenni fa anche un padre balordo sapeva fare il padre. Oggi anche un padre in gamba fa fatica a fare il padre. Perché fa fatica a dare i limiti. No, fa fatica a porre. Il fatto che non si riescano a porre limiti si fa sì che in tanti ragazzi, in tanti adolescenti, e talvolta anche in adolescenti un po' caldini, i limiti li si cerca, e talvolta li si cerca in maniera rischiosa, fino al punto di perdere la vita. Ma è una ricerca di limiti, questo. Per cui il mio, diciamo, niente, non è tanto quello educativo, è quello clinico, è anche quello educativo come padre, con tutti i problemi che posso avere come padre, però è soprattutto clinico. E nella clinica so che se non, cioè se si fa lo psicanalista e non lo psicoterapeuta, si guarda e si lavora sul soggetto, e cioè su ciò che il soggetto si deve orientare, evitando l'oggetto, andando all'aldilà dell'oggetto. Questo è quello che io vedo nella clinica.
Prego. Io esco da qua con più dubbi di quando sono entrata. Esco da qua con il doppio dei dubbi di quando sono arrivata. È già questo. Però mi viene, sono molto semplice come pensiero, come persona, però mi viene da pensare questo, uomini nobili, quanto si nasce e quanto si educano alla nobiltà, perché c'è anche qualcuno, una responsabilità come genitore. Allora, alle volte uno dice, caspita, no, questo è nato proprio così e buonanotte, non ci faccio niente.
Il nascere così è deterministico.
Eh?
Deterministico. Si nasce così e quindi non c'è più niente da fare, non si può cambiare.
Ma anche al contrario, uno nasce nobile, nonostante vive
una... La nobiltà di sangue non è qui in discussione.
No, parlo di pensiero.
La nobiltà d'animo la si acquisisce pian piano.
Scusi un attimo, in certe situazioni familiari pazzesche, su quattro figli ce n'è uno che è un fiore. Questo come fa a essere un... Cioè, capisce cosa voglio dire?
Ma non è solo, non è tanto la questione genetica. La questione genetica può incentrare il carattere, se è chiuso o se è aperto. non nella questione della nobiltà d'animo. Nella questione della nobiltà d'animo, ciò che è importante per la crescita del ragazzo sono gli incontri che fa con altri e con se stesso. Con altri, voglio dire, anche con i genitori, ma anche con... In tanti casi in clinica vedo che l'importante, anche dove c'è stata una carenza paterna, l'importante per poter far sì che ci sia una acquisizione di fallo simbolico è stato il tal maestro, cioè l'insegnante, o un fratello maggiore o un amico di maggiore età, in tanti casi. E sono gli incontri che formano in un certo modo una persona o no un'altra persona. È questo che può far sì che ci sia nobiltà d'animo. Che ripeto, oggi la parola beatitudine non l'ho presa da me, l'ho presa da Marco Vanini, su un'introduzione a Meister Eckhart. La nobiltà d'animo di Meister Eckhart oggi è rarissima. Beatitudine, in questo senso. Oggi c'è sempre l'attaccamento all'oggetto. E poiché c'è l'attaccamento all'oggetto, c'è la strumentalizzazione dell'altro ai fini del proprio oggetto. Oggi c'è questo. L'importanza dell'educazione è riuscire a far sì che i nostri figli, i nostri alunni, possano avere un po' di nobiltà d'animo. Cioè un andare al di là dell'oggetto. Perché l'oggetto porta alle patologie. Tutte le patologie contemporanee sono patologie dell'oggetto.
Allora mi viene da pensare, ci vogliono sette buchi nel naso. Mi viene da pensare, no, la saggezza dei nonni, no?
In tanti casi la saggezza dei nonni è ancora valida oggi, anzi forse oggi è più valida di allora. È solo che una volta erano ascoltati i nonni, adesso no. Una volta se un nonno parlava lo si ascoltava, adesso se i nonni parlano si dice ma lascia stare quel vecchio.
Qualcosa di più sull'amore come dono di ciò che non si ha.
Si mira all'essere dell'altro. Si mira all'aldilà dell'oggetto. Mirare all'aldilà, ho provato a mettere quel quadro di Van Gogh. C'è un paio di scarpe come fa a diventare un oggetto artistico. No? Che ciò che c'è di mira non è l'oggetto. Al di là dell'oggetto significa, ho parlato anche di essenza a un certo punto, l'al di là dell'oggetto significa fare a meno dell'oggetto. In Meister Eckhart, e questo lo, stranamente l'ho visto anche in Jacques Derrida, quando uno si domanda ma cos'è la proprietà più inalienabile dell'uomo, cos'è il proprio, ciò che fa sì che l'uomo sia uomo. Il Meister Eckhart è la disappropriazione più totale. E la stessa cosa dice Jacques Derrida. La proprietà in ciò che fa sì che l'uomo sia uomo è il non avere niente. O meglio, perché niente è difficile non averlo. Avere un distacco totale con ciò che sia.
Ma quindi può essere interpretabile nel senso che mi devo inventare qualcosa
che
non ho, ma che posso donare?
Il donare in questo senso, ho citato Marcel Mauss, il Potlatch di Mauss, no? Ciò che si dona è sempre inferiore all'essere di chi dona. può anche donare una cosa insignificante. Ciò che è importante è la volontà, l'essere di chi dona. Questo è l'aldilà dell'oggetto, significa la Dingheit, che ha tanto interessato Heidegger, la causalità, l'essenza della cosa. L'essenza della cosa, in qualche modo, è l'assenza della cosa, essenza, assenza. Cioè è il saper fare a meno di tutte le cose per poter cogliere l'essenza. Altre domande? Siamo legati perché ci dicono apparentemente che cosa noi siamo. L'attaccamento agli oggetti sono tutti in qualche modo attaccamenti identificatori. Lì non c'è nobiltà d'animo, c'è identificazione agli oggetti. La nobiltà d'animo c'è quando invece possiamo perdere gli oggetti. Senza subire tracolle, e cioè l'assenza d'oggetto, accettare l'assenza d'oggetto, accontentarsi, sì, è stato usato, accontentarsi, bisogna accontentarsi del niente, sapersi accontentare del niente come non ente, poi certo che c'è bisogno di mangiare, c'è bisogno di vivere, anche di fare dei viaggi, anche di andare in vacanza, certo. Ma l'importante è il sapersi essere distaccati da questo. Perché se si è attaccati a questo, c'è l'elemento identificatorio che fa sì che noi possiamo apparentemente essere quel che in effetti non siamo. Perché il nostro essere non è lì, è da un'altra parte. Non so se sono riuscito. Il nostro essere come mancanza ad essere, il nostro aver perso l'essere nell'entrare nel linguaggio, che è il perdere l'essenza entrando nell'esistenza, e Lacan dice non esiste altra esistenza che nel linguaggio. Così come non abbiamo altro modo di dire qualche cosa del reale se non con le parole, che però non lo riescono a esprimere.
Volevo chiedere una cosa a lei. Questa capacità di vivere in assenza che crea la nullità d'animo. Vale anche se al posto dell'oggetto che abbiamo utilizzato fino adesso c'è una persona.
Certo.
Quindi vivere distaccati anche dalla persona.
Certo. È il grosso problema quando perdiamo delle persone care. Ovviamente dice, allora non ami. Non è lì il problema, non è la questione. Tu puoi amare finché vuoi una persona, ma non essere legata a quella persona che se la perde sei perduto anche tu. Perché quella è melanconia, quella è depressione. Per cui si piange, certo, ci si dispera anche. In tanti casi, vedo dai miei pazienti, nell'ascolto dei miei pazienti, si soffre di meno quando la persona cara che muore ha subito diversi mesi di sofferenza, di malattia grave. Perché? Perché l'elaborazione del lutto c'è stata e quindi c'è stato il distacco. Resta l'amore per questa persona e resta il dolore della perdita, quello senz'altro. Ma se non ci fosse il distacco, si resterebbe attaccate quella persona, fino ai casi patologici più gravi in cui non si rifiuta la morte della persona. Ci sono stati dei casi di questo genere. Alla radice, di fondo, deve essere sempre il distacco. Il distacco non significa indifferenza, eh? Il distacco significa accettare il proprio non essere altro che niente, il niente nel senso etimologico, non niente, e cioè tendenza.
Anche se diventerebbe molto interessante, secondo me, analizzare proprio questa elaborazione del lutto nell'ottica della relazione di coppia, perché una relazione di coppia realmente riuscita è anche una relazione certamente che non supera e non dissolve l'individualità, ma certamente fa di due una cosa sola, insomma. Per cui, insomma, è anche vero dire quello che ho sentito dire da una grande persona, che diciamo, chi è sposato muore due volte, una volta quando muore il proprio coniuge e una volta quando muore lui. Questo è solo un pensiero, una riflessione, non saprei nemmeno esplicitare la domanda, ecco.
Ti sei mai domandata perché sono molto più le vedove che i vedovi?
No, perché
sono le donne in senso forte e non gli uomini, e questo per il fatto che l'attraversamento dell'Edipo delle donne è più complicato, ed è proprio perché è più complicato che diventano più forti psicicamente. Un uomo che resta vedovo fa fatica a restare in vita. La donna fa meno. È statistico, che le donne che le vedove, se no, che le donne, l'età media di morte delle donne è più alta di quella degli uomini, no? Che il sesso forte è quella femminile, non quella maschile, come comunemente si dice.
Questo per un'altra, poi taccio.
Si dice spesso che una cura analitica termina quando si arriva all'amore, quando emerge la questione dell'amore in varie modalità.
Sono le ultime righe del segnale 11.
Questo è già quello per cui. Quindi mi chiedo, e si dice allo stesso maniera che la cura analitica termina quando l'agama viene ravvisato nel suo, come dire, lato escrementizio, si tuppaga. Chiedo, nell'amore c'è questo passaggio? Cioè c'è un momento in cui una relazione che poi funziona, voglio dire, che non è più di lato solo immaginario, ma c'è del simbolico al lavoro, ecco. I due innamorati passano per un momento in cui si percepisce dell'altro il lato appunto escrementizio, del lato quello prima idealizzato in maniera immaginaria. Cioè, non volendo degradare.
Una cura analitica termina quando l'analista può essere mandato a far quell'altro. Cioè quando cade come oggetto piccolo A. No. Terminata la sua funzione di altro maiuscolo. Quando arriva alla funzione di oggetto scarto. E il tipico oggetto scarto è quello estrementizio, può essere mandato a fare quell'altro. E così si chiude la cura.
E in una relazione d'amore c'è questo passaggio.
In una relazione d'amore è diverso. Per quanto in Lacan il transfert è relazione d'amore, il transfert è la cura. Nella relazione d'amore, in nessuno dei casi, se c'è una relazione d'amore come ciò che tende all'essere dell'altro, si possa arrivare ad una lasciar perdere il concetto di estrementizia. Quello vale nella cura analitica, non nella relazione d'amore, non in una relazione di coppia. In una relazione di coppia c'è sempre la ricerca dell'essere, nel quotidiano, con tutti i problemi che può avere il quotidiano. La volontà di costruire e non di distruggere, la volontà di andare sempre al di là dell'oggetto.
Che è come dire che appunto quell'agalma che prima pensavo fosse il codono prezioso.
L'agalma che io non ho usato perché anche lì avrei dovuto spiegarlo. L'agalma è l'oggetto nascosto nell'altro, che è del seminario ottavo fondamentalmente e che poi diventerà oggetto piccolo A, quello che abbiamo visto nella forma del fantasma. Oggetto nascosto nell'altro significa il mio essere è nascosto nell'essere dell'altro. Agama significa questo. Quindi se io desidero ritrovare me stesso, non posso ritrovare me stesso da solo. Lo posso sempre ritrovare con un altro. Il che però vuol anche dire, posso ritrovare me stesso anche da solo, ma sempre e solo in comunicazione con l'altro grande che è in me. Cioè l'agama può essere anche questo. Ma perché? Perché l'altro con la maiuscola che è in me è l'estima, dice Lacan. Cioè ciò che c'è in me, più intimo di qualsiasi altra cosa in me stesso e nello stesso tempo di più estraneo. Ed è lì il cuore dell'identità. Una volta che si riesce a fare l'unione con questa identità, con questa alterità, allora si ha l'identità. Ma sarebbe la fine della storia. Per questo è impossibile raggiungere, è l'oggetto per voi. Comunque l'agama è appunto prefigura l'oggetto piccolo. Ma l'agama è appunto ciò che è nascosto nell'altro. Ciò che Agatone vedeva nascosto in Socrate. Non ho parlato qui del simposio, se no non avrei aperto un'altra parentesi, ma naturalmente c'è questo dialogo di Platone dietro queste cose. Sono i nove. Credo che dobbiamo anche lasciare libero la sala. Vi ringrazio della partecipazione.